abbiamo parlato di vari argomenti, abbiamo cercato di partire dalle caratteristiche dei nostri utenti, dei nostri lettori. E abbiamo, diciamo, in un certo senso contrapposto due blocchi di utenti, i giovani e quelli meno giovani, si potrebbe anche dire, quella che è stata chiamata la generazione Z, cioè una generazione di persone giovani, molto tecnologici, sempre connessi, abbiamo detto, forse un po' più distratti, no? un po' più legati all'uso di molti media contemporaneamente. E abbiamo contrapposto questa generazione Z a una generazione precedente, X, Y, come si vuole chiamare, una generazione che ha meno, un gruppo di utenti che ha meno confidenza con gli strumenti, che forse ha meno confidenza anche con la lettura, per quanto non si possa dire, no? Perché abbiamo detto che anche molti ragazzi hanno problemi nella lettura, nella comprensione. Diciamo generale, no? Abbiamo visto che tanti dei nostri utenti possono essere considerati lettori light, lettori che leggono poco, che cercano di farsi un'idea, no? Che sono poco interessati a svolgere un esame, un'elaborazione complessa, completa delle informazioni, tant'è che in un certo senso c'è una certa comunanza, no? In quello che vogliono, che vorrebbero dalle informazioni che forniamo loro. Abbiamo visto quali sono le preferenze rispetto alla lettura delle news online, no? Poche, accompagnate da figure sintetiche. E abbiamo visto anche che anche le altre generazioni però possono avere delle preferenze simili, sia le persone più grandi, no? Quindi quelle che hanno minore confidenza anche con i nuovi strumenti, e sia anche i ragazzi più piccoli, no? Cioè, abbiamo visto un po' tutti questi lettori, in realtà sono poco lettori, no? Sono più abituati, desiderosi di trovare delle informazioni scritte in forma sintetica che non li costringono a un'elaborazione molto estesa. Abbiamo parlato anche di disattenzione, di scarsa attenzione legata sia a disturbi esterni, a rumori, richiami, strumenti, cellulare, no? E sia a fattori interni legati così al proprio svagarsi, al mind wandering. E poi abbiamo parlato della comprensione, descrivendolo come un processo impegnativo, complesso, che richiede invece una concentrazione, un'attenzione, un'elaborazione esaustiva spesso. Comprensione che richiede un ricorso a schemi di conoscenza che può essere impedita da problemi di disattenzione, di elaborazione superficiale. E poi abbiamo formulato l'ultima volta un primo principio, quello di multimedialità, su cui si basa un po' tutto il nostro discorso, no? Cioè il fatto che abbiamo sostenuto spesso la comprensione e l'apprendimento sono favoriti da una doppia presentazione del materiale che fa uso sia di informazioni verbali che di informazioni non verbali, informazioni iconiche, figurative. Abbiamo detto che in tanti contesti avere una doppia, un doppio formato può aiutarci, ci può aiutare a capire, perché ci dà una realizzazione, no? Possiamo anche ricavare le informazioni dal testo, abbiamo visto l'esempio delle carrucole, no? Quanto era complicato ricostruire dal testo le informazioni utili, no? Oppure le possiamo ricavare dall'informazione visiva, senza togliere che anche l'informazione visiva può essere complessa, non semplice, no? Non è che basta dargli uno sguardo, però ci dà un'organizzazione, una rappresentazione che ci consente di comprendere, di capire, di individuare quello schema che era necessario per capire. Però abbiamo detto, sì, principio di multimedialità, ma non basta, no? Bisogna precisare in quali condizioni l'informazione visiva ci aiuta e in quali invece un po' meno. E abbiamo cominciato a parlare di come si possono presentare le informazioni, come devono essere messe nella pagina, sullo schermo. Vedremo poi che differenza c'è tra i vari tipi di figure. Allora, il secondo principio, dopo quello generale di multimedialità, è il principio che sottolinea l'importanza della vicinanza tra le informazioni che noi forniamo. Principio che è stato chiamato principio di contiguità, principio di split attention, perché dell'argomento si sono occupati gruppi di ricerca diversi, ma che poi ci danno delle formulazioni complementari, compatibili, no? Un gruppo mi parla di contiguità spaziale, cioè della vicinanza tra gli oggetti, l'altro mi parla di richieste di split attention, perché devo distribuire la mia attenzione tra varie fonti, ma insomma si sta parlando della stessa cosa, si sta parlando di un costrutto molto, molto simile. Quindi, principio di split attention riguarda le situazioni in cui mi viene richiesto di dividere l'attenzione tra fonti che sono separate fisicamente o temporalmente. Un esempio, figurina, posso avere informazione visiva, questa è un'animazione, è un frame di un'animazione, posso avere un'informazione visiva con la descrizione lontana, come in questo caso, cioè sottostante, oppure integrata all'interno della figura. Precondizione: ogni fonte di informazione è necessaria, sì, perché se mi basta solo la figura o mi basta solo il testo per capire, non è l'integrazione che cerco, potrei cancellarne una delle due, anche se sempre più noi vediamo che la figura è importante, cioè come si fa a dire sempre che una fonte di informazione è necessaria? A volte uno potrebbe capire anche dal testo, ma se c'è la figura migliora, e sempre più noi ce lo aspettiamo che ci sia un'informazione visiva. Quante volte abbiamo un moto di impazienza perché ci danno una spiegazione con un testo quando basterebbe mettere una figurina, no? Qual è il pulsante, devo schiacciare quello lì, no? Piuttosto che dare una descrizione, cioè siamo sempre più impazienti e meno disposti a un'elaborazione attenta delle informazioni del testo, quindi sempre più ci sarà il bisogno, la necessità di avere più di una fonte di informazione, a meno di non eliminare il testo, probabilmente questa è anche una strada, no? Tant'è che per esempio quando ci vendono degli apparecchi ormai non mettono più il manuale delle istruzioni dentro, perché tanto la gente non lo guarda, no, con opportune eccezioni naturalmente, no? Ma tanto non lo guarda, per cui o ti danno un fogliettino con tre istruzioni per accenderlo, cioè quelle di base, poi dicono ve le andate a guardare su web, no? L'informazione, oppure non so quali sono le altre strategie. Io mi ricordo delle volte che compravo i primi orologi che ci davano un manuale così stampato, magari piccino, no? Ma anche in questo, tutte le lingue, no? Ecco, e poi via via si sono accorti che tanto è inutile, perché la gente non le legge le istruzioni, quindi non le danno neanche un risparmio di carta. Vabbè, allora, comunque, situazioni in cui si ha una doppia presentazione e ogni fonte di informazione è necessaria. Aspettate, c'ho un altro esempio migliore, questo, quello lì dei fulmini piace meno. Allora, qua, no? Allora, vi ho un'informazione visiva e una parte testuale che sono entrambe necessarie per capire. Non bastano né l'una né l'altra, ho bisogno di entrambe per capire la dimostrazione. Ed è anche nel suo piccolo un caso di split attention. Perché? Perché io leggo, simulo con il mouse adesso il movimento della mia attenzione, diciamo. Allora, compito da svolgere, guardare la figura e trovare il valore dell'angolo BFE. Ah, ok, allora vado qui, tengo in mente questo pezzetto e cerco BFE, magari col ditino, segno, tengo il punto col dito. Allora, se il segmento AB, ok, qual è? AB è parallelo al segmento DC, ok, DC. L'angolo BCD è 110, dunque, aspetta, BCD, qui, BCD, ok, l'angolo, okay, 110. L'angolo BEF è 50, ok? Siete d'accordo che più o meno, voglio dire, alla mia età non dovrei fare col ditino, ma posso pensare, no, che chi si trova di fronte a questo problemino ha bisogno di tutte le sue risorse per descrivere, per analizzare questo tipo di figura. Quindi è una situazione in cui c'è una divisione dell'attenzione tra la figura e l'informazione verbale. E ho bisogno di dividere l'attenzione tra una fonte e l'altra per interpretare. Altro esempio, questo, un testo, un vero testo, un libro, diciamo, che mi descrive un'analisi geografica delle grotte. Pagina prima la descrizione, pagina dopo le figure e la leggenda. Quindi, ora non ce l'ho qui con me, no? Pagina avanti, vado a pagina dopo, torno indietro per la descrizione, torno pagina avanti per la descrizione. Quindi tante forme di presentazione provocano questa richiesta di divisione dell'attenzione. C'è una versione, diciamo, spaziale e una temporale. Quella temporale è quando io ho, per esempio, un'animazione, qualcosa che si muove, e una narrazione che vengono presentate simultaneamente o non simultaneamente. Pensiamo al solito documentario preceduto da una descrizione orale. Torno indietro, torno all'inizio, no, qua. Questo è un materiale, questo nella slide 3 è un materiale sperimentale in cui c'è un'animazione su come si formano i fulmini. E questa presentazione può avere un formato separato, come in questo caso, che significa semplicemente che la parte di testo corrispondente è posta nella parte bassa dello schermo, lontano dalla parte di figura corrispondente che viene commentata in quel momento. Oppure, vedete, può essere presentata vicina all'informazione di riferimento. Nel caso parlassimo di contiguità temporale, c'è un'alternanza, vedo la figura, vedo l'animazione, dopo o prima, separatamente, sento l'animazione, succede, no? Spiego una cosa, faccio vedere come funziona. Allora, la teoria del carico cognitivo ci dice che quando ci sono problemi di contiguità, noi proviamo un carico cognitivo eccessivo, non richiesto, sprecato, che potrebbe andare un impegno, un lavoro, un'elaborazione, che potrebbe andare verso l'elaborazione del materiale, quindi la comprensione e l'apprendimento, ma invece un po' dispersa perché devo fare delle operazioni preliminari per trovare le informazioni nel materiale che sto esaminando. Questa teoria del carico cognitivo, per esempio Sweller, già nel 1988, poi questa teoria è stata continuata a essere elaborata, ancora è, ora si modifica e cresce, diciamo. Questa teoria del carico cognitivo evidenzia dei limiti nella working memory, no? Solito diciamo sempre, la nostra memoria di lavoro, l'organo che elabora le informazioni che noi riceviamo, ha dei limiti, per cui noi non possiamo mantenere nella nostra memoria di lavoro più informazioni, molte informazioni, no? Io sono qui, che sto parlando, voi siete lì, mi state ascoltando, quello che ho detto 3 minuti fa è sparito perché sono arrivate nuove informazioni, dovete comprendere il grafico, la figura, sì, insomma lo schema che c'è alla lavagna, i discorsi che abbiamo fatto prima sulle differenti generazioni sono già sparite, non è che non ci siano, quello che è stato elaborato con attenzione è andato nella memoria a lungo termine, no? Però non tutto viene trattenuto, selezionato, non tutto serve, non tutto è capito, quindi in parte il materiale udito prima è andato nella memoria di lavoro. Alcune parti di quello che è stato detto però non sono state ritenute utili o non sono state capite bene e non ci vanno. Via via quello che sta nella mia memoria di lavoro anche viene scacciato, no, dall'informazione che sta arrivando. Quindi noi ci troviamo di fronte a questa situazione. I nostri utenti non sono come un registratore, no? Che pigliano tutto quello che c'è. I nostri utenti sono così, hanno una capacità di elaborazione limitata, una working memory con dei limiti, cercano di tenere le informazioni della working memory per elaborarle, no? Perché la working memory è quell'organo che ci consente di elaborare un working memory, no? Cioè prende l'informazione in entrata, cerca di dargli un senso, seleziona quella importante, butta via il resto, collega con le informazioni che arrivano, se io gli metto tante, più cose gli metto, più fatica fa, no? E comunque può tenere un po' di roba, non tanta. Allora, se io gli dico di fare anche cose inutili, è ovvio che c'è uno spreco, no? E non riesce a fare quello che è il suo scopo, secondo Sweller e gli altri del suo gruppo, cioè produrre degli schemi che consentono di trattare almeno parte delle formazioni in modo automatico e quindi lavorare in modo meno faticoso. Allora, l'esempio che abbiamo visto prima, quello del problema geometrico, è di Sweller, no? Cosa devo fare io? Cioè, allora, io ho lavorato qui in modo molto bottom-up, no? Seguendo col ditino. Se ho già fatto 8 anni di scuola, so più o meno dove voglio andare con questo problema, no? Lo classifico, ah ecco, questo è un problema di angoli, ok, si fa così, no? Non c'ho bisogno di stare lì ogni letterina a capire, faccio alla Z. Ho identificato, ho appreso degli schemi per trattare questo problema, quindi mi sono formata sperabilmente. Voi sapete che non è che tutti sanno e si trovano bene con la matematica, no? Molto presto si creano delle difficoltà. Quindi c'è chi impara degli schemi per trattare questo tipo di problema e quindi va un po' in automatico. C'è chi non lo impara. Allora, se non lo impara, fa come ho fatto io. Ta 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 ta. Quindi, tornando alla teoria del carico cognitivo, la teoria del carico cognitivo dice abbiamo dei limiti nella nostra capacità di elaborazione delle informazioni, chi più, chi meno, ma comunque questi nostri limiti possono essere superati comunque. Posso lavorarci su, posso lavorare meglio se mi creo degli schemi per gestire le informazioni in modo più automatico possibile. Vedo un tipo di... Ah, ecco, questo è un problema di quel tipo, tac, faccio questo. Lo scopo dell'apprendimento, secondo questo gruppo, sarebbe proprio questo, costruirsi schemi che consentono di trattare le situazioni in modo meno faticoso possibile. Come potete capire, il concetto di schema è una copertina grande, descrive tante situazioni, tante competenze. Diciamo in generale... qualcosa, una struttura di conoscenza che mi consente di risolvere problemi, di capire situazioni, no? Trovando un esempio già noto che in qualche modo mi fa gestire la situazione. Quindi, se la costruzione degli schemi è lo scopo dell'apprendimento perché mi libera risorse, no? Il problema, l'esempio più banale è quello forse della fatica che faccio nelle prime fasi dell'apprendimento della lettura e della scrittura in cui devo sillabare, no? Fatica in confronto alle situazioni in cui quando io ormai ho già imparato a leggere che no? non spreco più fatiche lì. Però a volte costruire questi schemi è più difficoltoso del solito, di quello che deve, perché comunque un po' di fatica, no? Noi la dobbiamo fare, perché il materiale è costruito in modo un po' inadeguato e quindi c'è un carico che non è legato alla complicazione, alla difficoltà del materiale, ma come glielo pongo. Ogni compito richiede uno sforzo cognitivo, un impegno, Ma questo, il compito che ho lì davanti, può chiedermi uno sforzo che a volte non è giustificato. Potrei starci attenta e non chiedere quella cosa lì, no? Allora, voi capite, per un educatore, per una persona che vuole comunicare con gli altri, è importante questo, no? Perché? Da un punto di vista utilitaristico, perché probabilmente più complicato è il mio materiale e minori probabilità ci sono che venga letto. Cioè, se io devo far fatica, me ne cerco un altro, no? Mi cerco un altro sito web. Questo è l'imperativo di analisi di usabilità. Oh, ragazzi, qui di siti web ce ne sono 350.000 alla mia ricerca. Allora, se tu mi fai un sito che non è fatto bene, se non sono proprio affezionata a voi due, non me ne vado, no? Quindi devo rendere i miei siti più usabili possibili. Ma questo vale anche per i testi, vale anche per i libri, vale anche per una presentazione orale, no? Cioè, se io distanzio le informazioni, non consento il collegamento, non consento di capire, dopo un po' la gente non ascolta più, no? A meno che non sia di quelli motivati a lavorare con sforzo, come voi, che vi tocca, no? Sentire, e non è che potete dire, no, questo non mi piace, me ne vado, no? Sì, in qualche caso si può, però di solito uno sta lì e deve farsi un'idea, deve capire, no? Ma tutti gli altri, quelli normali, che non devono studiare, no? Quando uno esce dalla scuola, poi dopo la situazione è diversa, non ci possiamo più aspettare della motivazione a lavorare con sforzo. Qualcuno c'è, naturalmente, no? Però non possiamo più fare molto. Allora, ogni messaggio dovrebbe essere analizzato per ridurre le cause di carico ingiustificato o estrinseco, quello che non c'entra, quello che non è giustificato da nulla, insomma, altro che così non rendersi conto, no, che ci possono essere difficoltà a elaborare. Questo gruppo di ricerca parla di tre forme di sforzo mentale o carico cognitivo, che loro tentano anche di misurare nelle ricerche, con delle valutazioni soggettive. Un indizio ce lo danno, no? Cioè, se io vi dicessi, ok, adesso, di questa lezione da 1 a 7, quanto è lo sforzo che voi sentite, no? Di attribuire al seguire la lezione? E uno lo può dare una valutazione di quale sforzo gli viene richiesto. Certo, dire che poi faccio una media, come voi potete capire, è un po' ardito, no? Perché queste sono valutazioni soggettive, e quello che significa da 1 a 7 per me non è di sicuro quello che significa per lei o per lei, no? È difficile pensare, però certo un indizio lo dà, no? Perché se voi mi dite qui sforzo cognitivo 7, dico, beh, forse sono andata un po' difficile oggi, no? Magari avrei dovuto riprendere certi concetti, no? Quindi è comunque un indizio, anche se è una misura che ha dei limiti, no? Però, sapete, è difficile misurare il carico cognitivo, no? Come lo misuriamo? Non c'è bilance, no? Ecco. No, un altro, però delle misure diverse ci sono, non è che c'è soltanto questa. Per esempio, si danno i due compiti e si vede quanti errori uno fa, quanto tempo ci mette, no? Ma è tutto indiretto, insomma, perché io non è che posso misurare il carico. Va bene. Allora, torniamo al nostro sforzo mentale, estrinseco, intrinseco e germano. quello è strano, è dovuto a una cattiva progettazione del materiale, non è necessario, interferisce. Per esempio quando cerco un referente, no? Sì, come dicevo prima, leggo un pezzo di testo, vado a cercare nella figura, dov'è la parte di figura, e questa ricerca è uno piccolo spreco di risorse. È soprattutto su questo carico estraneo, estrinseco, che sono rivolte le nostre attenzioni. E la maggior parte delle ricerche sul carico cognitivo sono su questo tipo di problema. Teniamo presente che dipende molto le soluzioni che vedremo, no? che esamineremo, che possono essere messe in atto, sono più necessarie per chi è un principiante rispetto a quella materia, a quell'argomento. Quando le conoscenze crescono, i problemi di split attention sono meno gravi, cioè se io sono esperta in una materia mi basta, leggo un testo per avere qualche piccola informazione, anche se me la danno male me la posso cavare, no? Le difficoltà maggiori sono per chi è alle prime armi. Pensate alle volte che avete cominciato a studiare una certa materia, no? All'inizio voi avete bisogno di farvi un'idea generale. Quando invece uno ha già letto il testo, conosce già, ha capito, no? Allora le informazioni nuove vanno un po' a inserirsi in uno schema già preesistente. Quindi anche se sono fornite in modo un po' disordinato, un po' difficoltoso, non c'è più quel problema di carico che proprio impedisce l'elaborazione. Pensiamo, non so, l'effetto dell'esperienza è uno degli effetti più potenti, no? Quando io imparo a studiare, a giocare a scacchi all'inizio, ogni pedina per me è un problema, no? Ma quando, se sono un campione di scacchi, vedo una scacchiera e capisco tutto. Cioè, boom, la saprei ridisegnare immediatamente, no? Quindi, carico cognitivo estraneo è quello che noi cerchiamo, no? Noi studiamo soprattutto questo. Però c'è un legame tra questi vari tipi di carico. Il secondo che è stato studiato è il carico cognitivo intrinseco e deriva dalla difficoltà del materiale, nel senso della sua complessità. È chiaro che ci sono dei materiali di studio che sono più difficili e altri che sono più facili, no? Cioè, non è che si può banalizzare tutto, certi contenuti sono complicati e non si possono semplificare oltre tanto, se mi devo imparare il vocabolario del russo, mi devo imparare il vocabolario del russo, non è che dico, beh, ma mi basta 50 parole, me la cavo, no? Cioè, quello è quello, devo imparare tutte le funzioni di Photoshop per il mio lavoro e me ne devo imparare tutte, no? Me ne basta due, è proprio, cioè, come funziona un circuito elettronico. No, se voglio fare l'elettricista non posso banalizzare le conoscenze. Certi contenuti sono complessi ci si può lavorare comunque, no? Perché si tratterà di variare le strategie di insegnamento, no? Cioè non è che non si può fare niente, si può comunque cercare di separare, no? Sì, mi dica.
No, volevo chiedere, questo può dipendere anche dal grado di preparazione dell'uditorio, no?
Sì.
E quindi dividere magari quello che si deve presentare in diversi gradi di di spiegazione o di corso.
Certo. E, beh, insomma, diciamo che era giusto per far notare che, no, noi stiamo parlando di rendere più semplice, più agevole, più fluido l'elaborazione, no, per catturare l'attenzione e, e mantenere poi, no, perché noi vogliamo attirare l'attenzione su di noi, che abbiamo costruito un certo materiale, e poi vogliamo che uno ci rimanga, no? Che non scappi via. E quindi vogliamo rendere la vita più semplice possibile, non causare problemi di sovraccarico, ma naturalmente ci sono situazioni in cui posso proprio ridurre a zero l'impegno. Una cosa su cui posso lavorare, ma che ci si deve rendere conto che è un po' intrinseca dello studio, della lettura, dell'informazione, è il fatto che certi materiali sono più complicati. Poi sì, adatterò la complessità all'audience, no? Non parlerò nello stesso modo a chi è un principiante, a chi è un esperto, naturalmente. E tuttavia questo è un nodo, no? Perché quando io dico che il teenager vuole la lettura di notizie semplici, poche informazioni, con le figure, eccetera, l'ho messa all'inizio questa esigenza. Nello stesso tempo mi chiedo, come insegnante, come divulgatore, come informatore, fino a che punto è lecito semplificare tutto? È giusto dare tutto a pezzettini? Io voglio creare la capacità di valutare, no? Di analizzare criticamente. Io giornalista voglio che chi mi ascolta sia incuriosito, ci pensi, no? Non è che voglio dargli la notizia e basta. Quindi è difficile, no, pesare questa, la complessità, soprattutto la complessità intrinseca.
Siamo legati anche a un tempo di esposizione,
sì.
Perché se noi vogliamo semplificare tutto e spiegare ogni termine di, non so, per esempio del concetto filosofico, noi non possiamo andare a spiegare ogni dettaglio, perché altrimenti la lezione durerebbe 2 giorni. Quindi credo che ci sia anche un livello da
sì. C'è anche un problema lì. C'è il tempo, l'attenzione, soprattutto quanto uno poi è disposto ad ascoltare, no? E poi si diventa noiosi anche spiegando tutto, oltre al tempo. Poi si perde l'attenzione, no? Perché se uno scende troppo nel dettaglio, dopo un po' sparisce, no, l'attenzione. Quindi è difficile. Tornando al nostro contesto specifico, diciamo, torno indietro, no? Queste diverse forme di sforzo mentale che vengono studiate in queste ricerche che si occupano di carico cognitivo distinguono questo carico estrinseco, cioè quello su cui noi possiamo pensare di avere più controllo, da il carico intrinseco, che è più complesso, perché c'ho lì, c'ho da imparare la grammatica di una lingua, è complicato, devo conoscere un po' tutto di quella lingua, no? Non è che mi basta sapere i tempi dei verbi, no? O qualche piccolezza, no? Cioè ci sono delle diverse complessità nei materiali che io voglio comunicare, che dipendono da una complessità intrinseca del materiale, e cioè da quanto loro lo operazionalizzano così, da quando gli elementi sono interattivi tra di loro. Posso imparare oggi 10 parole in una lingua straniera? Cioè, No, cioè, non dico che sia semplice, no? Però è più semplice che non affrontare la grammatica, per dire. Oppure oggi posso imparare una funzione di Photoshop anche se non considero, no, la sua funzione globale. Quindi, se un elemento, un'unità di conoscenza è affrontabile separatamente, si può pensare che sia meno faticoso, abbia un carico cognitivo minore rispetto a quando io invece mi devo prendere tutto insieme. Allora, questa caratteristica è rilevante così come le mie conoscenze precedenti. Ci ho detto, no? Se sono un principiante, ogni difetto nella progettazione ha degli effetti molto più gravi che non quando sono esperto. Se il materiale è complicato, ogni difetto della progettazione ha un effetto maggiore rispetto a quando gli elementi possono essere considerati uno per uno, separatamente. Faccio più fatica. Infine, c'è questo fare cognitivo germano, che è quello buono, quello che io spendo per capire, per imparare, no? I miei sforzi per accrescere e modificare schemi e conoscenze. Quindi, diciamo, ogni sforzo di elaborazione ha tre parti in parte. Queste mie risorse cognitive, diciamo che sono una risorsa limitata, no? Ho poche, non posso fare tante cose tutte insieme. Allora, questa mia attenzione, questa mia elaborazione è diretta verso la formazione di schemi, abbiamo detto, e questo mio sforzo può essere reso più faticoso, meno efficiente anche, è meno efficiente perché il materiale che ho davanti mi fa un po' sprecare parte delle informazioni, perché il materiale che ho davanti è più facile, più difficile da gestire anche, no? Quindi il materiale semplice, poco interconnesso, posso cavarmela anche se il materiale non è tanto ben costruito. Quando invece il materiale è complicato, allora diventa uno sforzo molto impegnativo. Allora, per concludere per oggi, poi lo riprendiamo giovedì, questo discorso, vi descrivo i risultati di questa meta-analisi sulla continuità. Allora, la meta-analisi cos'è? Questo Jeans ha pubblicato già nel 2006, quindi abbastanza tempo, una meta-analisi sulla rivista che si chiama Learning and Instruction. Allora, una meta-analisi è una ricerca che prende altre ricerche già pubblicate e ne analizza i risultati in modo tale da avere poi alla fine un'informazione di tipo più vasto, no? Cioè, allora, se io faccio una ricerca, allora mettiamo che io faccio una ricerca sulla contiguità spaziale a metà di voi, do il testo con l'informazione visiva alla pagina seguente e a metà di voi invece do il testo con l'informazione visiva integrata messa a pezzettini vicino al testo e vedo chi impara meglio. Faccio un test di ricordo, insomma, i vostri risultati, i vostri, li metto a confronto e vedo se c'è una differenza significativa tra le vostre medie e le vostre. Una, no? Sono una ricerca. Le meta-analisi ne prendono tante, tutte quelle che trovano in un certo periodo, in modo tale che hanno tanti risultati. Dopodiché guardano quali sono i risultati di queste ricerche, cercano di prendere le migliori, quelle che hanno un gruppo di controllo, quelle che hanno utilizzato delle ricerche, ma ne abbiamo già parlato, no? Perché avevamo fatto un confronto tra rassegna e meta-analisi quando avevamo visto Oates e l'educazione alla salute, mi ricordo adesso. Ecco, quindi loro prendono queste 50 ricerche, vedono quali hanno dei risultati positivi legati alla continuità, quali no, di quanto, quant'è la differenza, quella conta anche, no? Non praticamente uguale, ma insomma guardano qual è la differenza e alla fine possono arrivare a una conclusione che è basata non su una, due, ma su tante, no? Quindi è utile trovare queste meta-analisi. Poi dopo uno può discutere come sono fatte, però insomma è un risultato interessante, no? Può discutere come sono fatte perché un problema dell'editoria è che spesso si dice quando uno ottiene dei risultati contrari alle proprie aspettative è più difficile che la ricerca gli venga pubblicata. Quindi questo, capite, è un problema perché significa che soltanto le ricerche che hanno dei risultati positivi hanno una buona probabilità di venire pubblicate. A me questo però non risulta. Personalmente io devo dire che a volte ho pubblicato anche ricerche in cui ho avuto un risultato contrario alle mie aspettative. Qui però insomma. Sì, allora Jeans ha preso 50 ricerche condotte in 5 anni, tutte che studiavano la continuità spaziale o temporale, no? Cioè quindi ha preso ricerche che studiavano la separazione tra le fonti o l'integrazione tra le fonti, quindi ricerche che cercavano di mettere vicini informazioni verbali e visive oppure che le lasciavano separate e hanno studiato varie variabili tra cui il tipo di continuità che poteva essere spaziale o temporale, il grado di interattività, cioè quanto era complessa l'informazione, se era ad alta interattività o a bassa interattività, e poi tutta un'altra serie di variabili che qui non vi ho neanche riportato perché in realtà non c'era un effetto, insomma una differenza, ma insomma sono il tipo di test, per cui test di ricordo, di transfer, oppure il campo di studi, il dominio di conoscenza, per cui matematica, scienze e così via. Per vedere se c'è un effetto della continuità e per che tipo di materiali. I risultati sono questi. C'è un effetto della continuità spaziale e temporale, cioè di tutte e due. Quando c'è, nelle ricerche in cui c'è uno sforzo per mettere insieme, per mettere vicino, per facilitare l'integrazione tra informazione visiva e informazione spaziale, questa manipolazione sperimentale ha un buon risultato. L'effetto è più pronunciato per materiali di alta interattività. Quindi, quando il materiale è più complesso, il cambiamento, il miglioramento del della presentazione ha un effetto più pronunciato. Quando invece il materiale è semplice, la manipolazione, il collegamento tra informazioni non ha un grande, cioè se il materiale è semplice non c'è bisogno, ecco, di mettere vicino le informazioni, al limite basta una sola informazione, non ce n'è bisogno di averne due. E questo accade in ogni tipo di test, in ogni campo di studi, con una presentazione statica, cioè con una figura come una fotografia, oppure dinamica, cioè un'animazione, un filmato, un'informazione in movimento. Poi vediamo come viene realizzata questa integrazione, no? Naturalmente viene realizzata in tanti modi diversi. Quindi, i risultati di questa analisi supportano le teorie che studiano le conseguenze negative di queste forme di carico cognitivo estraneo. Cioè, questa meta-analisi ci dà dei risultati che sono a supporto dei presupposti delle teorie sul carico cognitivo. Quindi mettere informazioni vicine è meglio che informazioni lontane, detto. Ci sfidavamo. Ci sfidavamo, no, perché se lei guarda tantissimi materiali, cioè voglio dire anche senso comune, no? Metto due informazioni sullo stesso argomento e le metterò vicine. Così cresce la probabilità che vengano elaborate insieme, vicine, no? Collegate, non ne metto una qui e una là, eppure, tante volte è quello che succede, no? Che il materiale venga posto a distanza e così si renda più complicato l'elaborazione.
Differenza la fa, mi viene in testa adesso, quando su un sito web c'è una spiegazione e chi ha programmato il sito web ha scelto, proprio per la contiguità della vicinanza delle informazioni, che cliccando su un link per un'informazione aggiuntiva venga aperta una piccola finestra in sovrapposizione invece di una nuova finestra che copre quella da cui sto vedendo per avere una spiegazione. E sta lì, sta poi a switchare tra una e l'altra. Invece c'è una piccola finestrella che magari non solo la foto, solo il testo, ma è che lì ho visibile contemporaneamente.
Sì, sì, certo. Non è semplice, no? A volte trovare una soluzione è complicato, altrimenti magari la troveremo più spesso. Però tante volte non c'è consapevolezza, no? Dei limiti del lettore e del fatto che se mi chiede una spiegazione può aver bisogno di rivedere anche da dove era partito in modo da capire dove è andato, perché tornare indietro, no? Anche rifarsi un'idea. E
ho provato questa cosa, quando ho parlato di meta-analisi, no? Sono dovuto tornare indietro per capire dove era l'aggancio del carico cognitivo. Perché non l'ha detto subito in un momento e mi sono un attimo perso, non parlo a livello personale.
No, no, ma è chiaro, insomma, uno dei problemi, no? Nel far lezione, nello scrivere, no? È come mettere in sequenza le informazioni. Perché io posso sapere tante cose, no? Però se le voglio raccontare a qualcuno, devo mettere in fila le informazioni e scegliere una struttura che consenta di capire i passaggi. Non posso dire tutto insieme. Allora, quello che so è tutto lì, no? Dopodiché, con un filo, devo trovare la narrativa che consente una comprensione non tanto faticosa e poi comprensione. Allora, a volte, la struttura che ho in testa, che mi porta a spiegare in un certo modo, non è evidente, non è chiara. Il PowerPoint, per esempio, è comodo, ma non aiuta tanto a vedere la struttura globale, no? Mi fa vedere solo una struttura locale, che io anche sottolineo con certi elementi, con i titoletti, no? Però sempre così in maniera parziale. Allora, alla fine del mio processo di comprensione dovrei avere in mente una struttura di come le informazioni stanno insieme. Però non è semplice. Allora, tornando a questo, no? Allora, io ho fatto una slide ricapitolativa proprio per dire, oh, guardate, stiamo parlando di questo e di quello, andiamo in quella direzione, no? Quindi abbiamo visto come sono gli utenti, cosa ci si aspettano da noi. Abbiamo detto capire comunque fatica, processo complesso, possono accadere un sacco di cose. Vediamo, entriamo un po' più nel merito spiegando che cos'è la multimedialità, va bene, e poi adesso questi principi che un po' ci precisano come devono essere presentate le informazioni. Cos'è la split attention, definizione, esempio, quindi entriamo, no, pensando a una struttura, ok, abbiamo una definizione, abbiamo un esempio, si potrebbe rientrare come paragrafo, un altro esempio, e poi ancora uno, no? Quindi stesso livello degli esempi, poi abbiamo un altro principio simile al primo, lo mettiamo accanto, no? Se dovessimo fare una mappa, cosa potremmo fare? Potremmo fare principio di multimedialità sotto principi, contiguità temporale, contiguità spaziale, esempi, poi dove siamo? Vediamo. Carico cognitivo che mi dà una spiegazione, dove la metto questa, no? La metto sopra, la metto accanto, no? Qui si entra, come dire, un po' nella spiegazione di un principio che si è formulato. Poteva andare prima, potevo dirlo prima, l'ho detto dopo, ho fatto gli esempi concreti e poi arrivo a spiegarlo. Potevo dirlo prima. No, no, ma non è un'autodenuncia, eh? È per dire che nel decidere, no? Nel parlare, noi prendiamo delle decisioni su quali sono gli elementi da dire prima, dopo, in collegamento, tutto insieme non si può dire. Quindi la scelta dell'organizzazione è fondamentale per aiutare a capire. Chi scrive un testo si piglia questa responsabilità, così come chi fa una lezione. L'ipertesto in un certo senso, no, voleva un po' bypassare questa responsabilità, oggi ho tutto, grazie, no? Così la fatica fa giunta io, invece tu che scrivi, tu te la prendi questa responsabilità, puoi sbagliare, puoi non venir capito. Il lettore, l'ascoltatore, ha questo impegno di ricostruire nell'ascolto la struttura sottostante, implicita. Io col PowerPoint un po' cerco di spiegare come è fatto, no? Però lo faccio a livello locale, di singoli sottoargomenti. Per esempio qui, la teoria del carico cognitivo, ecco, c'ho gli elementi, c'ho i palletti che mi dicono, sono due sottoargomenti, e poi qui ho ancora due con l'indent che stanno sotto, no? Quindi ho dei suggerimenti strutturali, però questi suggerimenti strutturali sono complicati. Allora, chi ascolta li deve ricostruire nella sua testa. A volte ce la fa, a volte non ce la fa. La capacità, poi uno ce la fa dopo, anche no? Se li rilegge, li riguarda, li integra, ci arriva dopo a volte. Ciò che distingue il buon lettore dal cattivo lettore, uno degli elementi è proprio anche la capacità di capire la struttura implicita nel testo. Lo facciamo senza pensarci, aiutati nell'orale anche da la prosodia, da elementi come all'inizio, alla fine, aggiungiamo ancora un altro elemento, infine, no? Elementi che mi danno delle informazioni sulla struttura del testo. E questa, per esempio, è una slide fatta male perché non c'è il titoletto. Allora, dove sta? No? Il titolo dovrebbe darmi un'informazione anche sulla struttura di questo PowerPoint e della lezione corrispondente. Però ora la voglio fare ancora più complicata. Bisognerebbe fare un titolo per ogni slide. Il problema è che ci sta poca roba nella pagina di PowerPoint, no? Allora, quando uno invece vorrebbe dire abbastanza, scappa di andare dopo per non riempire troppo, perché se riempio troppo diventa piccino, allora c'è il problema di leggibilità a quel punto. Solo che sarebbe opportuno, comunque, quando uno non finisce una slide, la slide che continua, dirlo. Cioè, teoria del cognitivo 1, evidenzia, qui, teoria del cognitivo continua, 2, ogni compito, eccetera. Cioè, se io splitto, divido in due, bisognerebbe fare capire che sto sempre parlando di quell'argomento. Con delle segnalazioni, cioè poi uno, cioè, già lo spazio è piccolo, no? Se ci so mettere anche titoli, pensa, non dico più nulla in questa slide, però insomma è di aiuto, no? A chi ascolta, a chi legge.
C'è anche il problema che spesso chi ha un approccio tecnico alla presentazione delle slide, per facilitare, utilizza l'indice di barare. Momento carico cognitivo, il punto 3 dell'indice che ho detto prima, quindi questa è la pagina 3.1, questa è la 3.2, se non è scritto da nessun'altra parte e sono quattro pagine, non so che il carico cognitivo è diviso in quattro slide, 1.34, ma se c'è 3.26, il dato cos'è? Perché molta gente in pagina viene scritto 6 nel modulo, carico cognitivo, lo vedi finché stai dentro, quindi sta lì in basso. Uno non si ricorda, si è perso una lunga spiegazione, certe volte che di pagina basta che sia scritto più piccolo in fonte differente, più piccolo comunque del libro che hai presentato, e aiuta a orientare chi magari si è un attimo perso, dice in che modulo sono, come lo divido a blocchi, perché mi sono perso magari della costruzione di blocco. Questo è più vecchio, insomma, come PowerPoint.
Beh, insomma, non si può pensare che uno si ricordi, cioè, comunque bisogna semplificare, rendere più evidente possibile. Bisognerebbe all'inizio fare degli organizzatori anticipati che dicono come è organizzata, no? Tutta una serie di elementi, insomma, che aiutano a individuare questa struttura. Il PowerPoint ha tanti difetti, se volete ne parliamo, no? Quando... a me non sembra però che queste nuove strutture che ci vengono date ora siano meglio, e da questo punto di vista, se mi farà piacere, anche esaminiamo prezzi e questi altri programmi che anche loro creano delle difficoltà di interpretazione, insomma, considerevoli per quanto siano poi più belli, perché ci si può mettere un sacco di cose divertenti. Però da questo punto di vista, cioè del rendere evidente la struttura dell'informazione, hanno dei difetti forti che nascondono un po' proprio questa fascinazione del movimento. A parte che tanto con questo computer qui non si vedono, per cui c'è un'autoselezione. Ecco, e ci rivediamo giovedì? Che dite? Va bene?